abbiamo commentato moltissime volte questo brano e moltissime altre lo commenteremo ancora. E allora, per non ripetermi, almeno mi sembra di non ripetermi se vi dirò quello che ho in mente di dirvi, vi propongo una riflessione che ci fa entrare nel mistero dell'Annunciazione in una prospettiva un po' diversa rispetto a quella di cui normalmente abbiamo parlato. Come sempre, il nostro ragionamento parte da cerchi più esterni, in un certo senso più afferenti all'intelletto, alla comprensione intellettuale della Bibbia, ma quello a cui vorrei condurre naturalmente è la preghiera, la nostra personale relazione con il Signore. Il ragionamento così terra a terra, nel senso molto, molto umano, molto, molto semplice, voi tutti sapete che i Vangeli noi li riceviamo e li leggiamo come un libro che ha una prima pagina, dei primi episodi, e certamente questo è uno dei primi episodi del Vangelo di Luca, e si sviluppa e giunge a una fine, la morte e la risurrezione del Signore. Ora, come voi sapete, quello che avviene in un libro, come del resto anche in un film, il libro lo capite dalla fine, non dall'inizio. Perché chi ha scritto il libro, qui è Luca, vuole annunciare la risurrezione del Signore. Ed è a partire da qui che è il fine, non la fine, ma il fine della storia, che trae significato e consistenza tutto quello che lui scrive prima. In questo senso ha ragione chi dice che i Vangeli sono di per sé una narrazione della passione e della risurrezione del Signore, con una lunga introduzione. Certamente Luca, come voi sapete, basterebbe che leggeste i primi tre versetti del suo Vangelo, tra l'altro l'esempio più bello di greco biblico del Nuovo Testamento, vuole essere uno stoico. Il suo impegno è per il lettore che si renda conto della solidità degli insegnamenti che ha ricevuto. Cioè, i Vangeli non sono stati scritti per presentare la figura di Gesù a chi non lo conosce, ma sono stati scritti, in tedesco si dice Sitzingleben, appunto la situazione vitale, il contesto, è perché sono stati scritti, perché siano proclamati nell'assemblea liturgica, perché le persone, entrando nel testo, vivano sulla propria pelle, per così dire, in prima persona, ciò di cui qui è narrato. Ma i Vangeli sono rivolti di per sé, sono stati scritti non per creare dei cristiani, informandoli sulla vita di Gesù, ma sono stati scritti per dei cristiani che erano già tali, cioè che avevano conosciuto nella potenza dello Spirito Santo e della predicazione della Chiesa la forza dirompente della parola di Dio, e dunque avevano conosciuto la risurrezione, il vivente, cioè gente che aveva inaspettatamente avuto a che fare con un infinito che è entrato nella loro vita. E siccome questo infinito ha un nome ed è Gesù, allora ecco che Luca racconta tutta la storia, ma la racconta a dei credenti, non a dei non credenti. E naturalmente possiamo osservare come, raccontandola a dei credenti, lui certamente vuole essere uno stoico, e qui capite in che senso le scritture sono delle fonti stoiche, ma sono delle fonti teologiche. La storia e la teologia sono mescolate in modo tale che è difficile distinguere l'una dall'altra. Allora vedete come Luca usa, potremmo molto da vicino soffermarci e vedere in questo racconto, in questa pericope, un collage di citazioni dell'Antico Testamento. Di Sara, per esempio, è a Sara che, ricorderete, i tre personaggi, quando si presentano, Sara va un figlio e Sara rise, e l'angelo dice: nulla è impossibile a Dio. è sempre una sterile. Nell'Antico Testamento sterile o vergine è la stessa cosa, intende dire una donna che non ha partorito. Per noi la verginità è un valore proprio perché abbiamo di fronte a noi la tutta santa e benedetta madre di Dio, ma nell'Antico Testamento non è per niente un valore, è una cosa che crescete e moltiplicatevi, il primo comandamento. Con il che non ho detto che la verginità non è un valore, ho detto che lo è per noi. Ecco, allora, e così come lo Spirito Santo scenderà su di te, è una citazione, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, è una citazione del libro dell'Esodo, quando Mosè costruisce, perlomeno così dice il testo. Noi non c'eravamo, abbiamo a che fare con dei testi. I tedeschi, tra i loro tanti meriti, è che sono degli ottimi filologi. Poi rischiano di vivere nei loro testi, cioè con poco senso della realtà, però questo è un altro discorso. Come filologi ci insegnano la storia del testo. Redaktionsgeschichte, la storia della redazione del testo. Le Formengeschichte, la storia delle forme del testo, cioè quali forme letterarie o stilemi vengono ripetuti. E qui abbiamo fatto qualche esempio. Il Signore è con te, ma il Signore è con te lo dice anche a Mosè, è una forma che si ripete in tutto, rallegati, è una citazione di Sofonia, no? 3,14 è l'unica citazione che so a memoria perché è il pi greco. Quando rallegati, figlia di Sion, perché grande è il Signore tuo Dio in mezzo a te, letteralmente è in te, e infatti rallegati. Rallegati, sei tu la figlia di Sion, sei tu l'attesa di Israele, in te è la fede di Israele. Quindi vedete come Luca porta di peso nel Nuovo Testamento, che non sapeva di star scrivendo, lo sappiamo noi, ma lui non lo sapeva, porta le forme dell'Antico Testamento che lui conosceva. Ok, discorso che può essere interessante, ha un suo significato, ci aiuta anche a capire non temere. Non temere è una parola che si ripete, è un non temere Maria, ma dalla vocazione di Abramo, non temere, giù, per i profeti, Mosè, Geremia, giù, nell'Apocalisse, nel Vangelo, quando... capitolo 5 di Luca, Signore allontanati da me che sono peccatore, dopo la cosiddetta pesca miracolosa, e Gesù cosa gli dice? Non temere. Nell'Apocalisse, appena lo vidi cadi ai suoi piedi come morto, ma egli posando la mano su di me disse non temere. Bene, quindi facciamo bene a renderci conto di tutte queste cose, perché è come un uomo ha raccontato la storia della pienissima incarnazione del Signore nel grembo della tutta santa madre di Dio, partendo tuttavia da un'esperienza che lui aveva fatto in prima persona, che non nasce dal testo ma nasce da fuori il testo, cioè dalla sua vita, dallo Spirito Santo che gli aveva fatto riconoscere il vivente, è un uomo che ha conosciuto il risorto, e siccome ha conosciuto il risorto può raccontare anche la sua vita riproiettandola all'indietro, di modo tale che se voi leggete i Vangeli e li leggete con un po' di buon senso, riuscite a vedere, questa è una citazione di Platone modestamente, a caratteri piccoli quello che a caratteri cubitali è scritto nella passione della risurrezione del Signore. Insomma, leggeremo: Maria lo avvolse in fasce, quella è la stessa parola che intende le fasce del sepolcro. È già una scena di, domani vedrete, nella bellissima icona, ci sono delle icone in cui è già il Cristo che è deposto in una mangiatoia, è già deposto nella tomba. Del resto la mangiatoia allude al Giovedì Santo, quando si fa pane, cioè la vigilia della sua passione. Allora, a questo punto, dopo aver fatto questa specie di digressione, che non vuole essere fine a se stessa, noi non è che siamo qua per studiare, siamo qua per capire, perché il capire ci aiuta a pregare. E il pregare ci mette in relazione con Dio, che è l'unica cosa che noi cerchiamo di importare. Allora, quello che vorrei dirvi è che Maria, l'angelo che annuncia a Maria, ma è già il vivente che è entrato nell'esperienza, nella vita di Maria. È il vivente, l'angelo, certamente l'angelo, ma nell'angelo è presente Dio stesso. Allora, l'esperienza che ha avuto Maria e che condivide con noi è che a un certo punto nella nostra gamma esistenza è entrato un infinito, un qualcosa di forte, di grande. Non per niente l'angelo qui si chiama Gabriele, fortezza di Dio. È la fortezza di Dio che entra nella nostra debolezza. Qui siamo a Nazareth, ve l'ho già detto, Nazareth non è Gerusalemme, anche i luoghi hanno importanza, dovete capire le allusioni che usa la scrittura. La prima annunciazione, quella di Elisabetta e Zaccaria, avviene a Gerusalemme, nel Tempio, come dire che avviene in Vaticano, arriva nel posto giusto, eppure lì il sacerdote non crede, tanto è vero che rimane muto. Qui avviene a Nazareth, cioè nella Galilea, e non occorre essere grandi biblisti, basta aver ascoltato il Vangelo un po' di volte, come voi tutti avete fatto, per ricordare l'espressione Galilea delle genti, il che significa che era un luogo in cui il culto si osservava come si poteva, punto, esattamente come tutti noi. Perché nelle vostre famiglie il culto è osservato proprio giusto, 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 ma se siete tanti, è già molto se venite a messa la domenica o nei giorni feriali, ma mediamente parlando la gente, vabbè, poi come sapete, se bisogna abortire si abortisce, se bisogna divorziare si divorzia, e insomma se bisogna si fa lo stesso. Siamo noi la Galilea delle genti, e questo non toglie in un certo senso anche una, in qualche modo, una sincerità, magari superficiale ma sincera, delle persone che dicono vabbè, ma io ci credo comunque, anche se poi tutti sappiamo, vabbè, quello che dicono i preti è vero in chiesa, ma fuori dalla chiesa ci sono altre logiche e facciamo così. Come vedete, questo non è un discorso moralistico, al contrario, parto proprio dalla premessa che la gente in genere osserva il culto come può, come è capace. Poi ci sono delle persone che magari modellano la loro vita sulle esigenze, diciamo così, del culto. Potremmo essere noi preti o le suore o compagnia bella, ma non siamo normali, tra virgolette. Normalmente uno fa quello che può e ci sta. Quello che voglio dire è che nella Galilea che siamo noi, la mia famiglia era una Galilea, non è che ce l'avessero su con il Signore, non si scomodavano neanche ad arrabbiarsi con Lui, ne fregava niente, come normalmente è nell'85% delle nostre famiglie. E non sto a dire che è colpa di nessuno, è un dato di fatto e voi lo sapete meglio di me. Allora, questa è la Galilea. In questa Galilea alcune persone che non sono, ricordate che Maria non sapeva di essere quello che era, queste persone si sono trovate nella loro vita normale, era promessa sposa, come voi sapete, ve l'ho detto miliardi di volte, mi sembra anche di essere un disco rotto, come sapete il matrimonio come atto giuridico puntuale che si perfeziona nel consenso è un'invenzione proprio del diritto canonico, è proprio copiata dal matrimonio di Gesù, di Maria e di Giuseppe, perché prima nei diritti germanici non era così, e men che meno al tempo di Gesù. È un atto complesso, c'è cioè una promessa che già univa in matrimonio i nubendi, seguiva anche tanto tempo dopo la coabitazione, quindi i rapporti coniugali e compagnia bella. Perciò è in un certo senso sbagliato tradurre promessa sposa, era già sposa, non è un fidanzamento, cosa che non esiste più d'altra parte, e non esiste più perché tutti quanti hanno letto con la morosa ben prima di sposarla, quindi è venuto meno il senso del fidanzamento e perciò è venuto meno anche il matrimonio stesso, perché non occorre più sposarsi, tanto è uguale. E non lo dico moralisticamente parlando, lo sto dicendo perché è significativo quando le parole scompaiono dal nostro linguaggio. Avete mai sentito "ti presento la mia fidanzata"? Ma quando mai? Oppure in compenso abbiamo sentito "ti presento la mia compagna". In che senso compagno? Compagna di che? Comunque lasciamo stare. Perché è vero quello che diceva Parmenide, la stessa cosa è l'essere, il dire, il pensare. E mi fermo qui perché sennò vi faccio un pippone di filosofia del linguaggio e non mi pare il caso. Quello che a me pare il caso invece è che preghiamo e che contempliamo ciò che è accaduto a Maria e che accade a noi come persone che si trovano nel nostro spazio limitato, nella nostra vita che in fondo è quella di tutti, che nasce nell'ambiente di tutti, entra una sovraccedenza di senso, un qualcosa che è incontenibile, è lo risorto. Maria ha conosciuto lo risorto. Gesù Cristo vivente, nella sua forza sovrabbondante, si fa presente nella sua debolezza e non solo esternamente a lei, ma quella parola che io ho sentito nella mia vocazione e che voi avete sentito nella vostra. Se siamo qui, ma sarà stata più forte di tutte le parole, e non sono state poche, che rimavano contro. Perché è la parola del risorto. Lo Spirito Santo stenderà su di te la sua ombra. Maria è diventata il santuario dello Spirito Santo, ma lo siamo diventati anche noi. Il nostro corpo, letteralmente, che ha una visione moralistica, quello che ti fa problema perché devi sapere rispettare la castità, invece nella visione evangelica è il luogo in cui entra lo Spirito ed è più profondo in te di tutto il resto, di tutti i casini nei quali la vita ti ci può portare, come è esperienza di tutti. Intendo dire che l'annunciazione a Maria è la nostra annunciazione e lo stupore di Maria è il nostro stupore. Com'è possibile? Io sono, ho il mio progetto di vita buono, giusto, mi sposo con il mio Giuseppino, qua con il mio Beppino. Vi ricordo che erano due ragazzini, non era un vecchio che doveva custodire la castità di una fanciulla innocente, perché chi dice così non ha mai ascoltato le confessioni dei vecchi, che sono peggio di quelle degli adolescenti, quindi non venite a confessarvi. Quindi vabbè, capite cosa intendo dire, ma da quando in qua le fonti rabbiniche ci dicono che l'età giusta per un ragazzotto per sposarsi è 16-17 anni, quindi sei giusto in tempo. Ecco, per una ragazza 12-14. Allora, questa qui aveva, come tutti noi, no? Cosa voglio fare da grande? Certo, giovanottino, intanto stiamo insieme, poi vediamo. Così, questo mondo piccolo, più piccolo di questo, Nazareth, Galilea delle genti, sempre per spiegare la scrittura con la scrittura, ma Nicodemo non dice cosa può uscire di buono da Nazareth. Vi è mai successo, magari siete in autostrada e passate in mezzo di posti veramente abbandonati a dire, vedi che c'è una casupola o due tre casupole, e tu dici, cacchio, nascere qui. Ma io dico sempre, non che Vittorio Veneto sia stato chissà che paesotto, ma beh, insomma, almeno un po' meglio, uno nasce qua, che fai, dove vai? Beh, siamo là con Nazareth. Eppure in questo buco, e non dico di cosa, perché lo capite già, è entrato un infinito. Questo buco saremo noi. Com'è possibile? Com'è possibile? Perché non c'è niente che faciliti la cosa. Qui non siamo manco nel Tempio. Maria mi sembra che dica: ma io non sono giusta come Elisabetta e Zaccaria, perché io non osservo irreprensibili i comandi del Signore, perché manco poteva. Eppure c'è questo infinito. E questo infinito non è solo fuori di lei che le parla, perfettamente reale ed esterno, un tu per tu, un tu davanti a lei. Come è il Signore quando parla a noi? È un tu che ti parla, esterno, oggettivo davanti a te, ma è anche dentro di lei. Perché il sì, eccomi, questo ottativo l'abbiamo sottolineato molte volte, no? Non è semplicemente un fiat. Anche noi, no? Ma è interessante, perché il linguaggio dice come tu pensi, e anche il tono del linguaggio. Padre, facciamo la volontà di Dio. Che sfiga, Tremendo, dobbiamo fare la volontà di Dio. Questo è come noi pensiamo, la volontà di Dio. Pazienza, non possiamo sottrarci, se no ci sottrarremo molto volentieri. Io non lo so. E quel sì fontale di Maria, ma è il sì di Cristo, perché Gesù vive in Maria. Se San Paolo dice: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, è l'unione dello spirito di Cristo con lo spirito di Maria, per cui Maria, piena di questo spirito, ripete, e lo ripete personalmente, quello che è stato proprio di Gesù: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Il sì del Verbo che si incarna si manifesta nel sì di Maria, esattamente come nel vostro sì, nei nostri sì. Quando sei giovane pensi, da giovane è tanto bello da certi punti di vista, però le cose non le hai ancora capite davvero bene. Quando ero ragazzo pensavo di essere io, perché sono notoriamente una persona praticamente eccezionale, soprattutto nella modestia, di aver detto io di sì al Signore. È dopo che capisci. Sì, ti sembrava così, e in un certo senso rimane anche vero, perché nessuno può sostituirsi a te nel tuo sì. E la presenza, o la maggior presenza di Cristo nel mondo, dipende dal tuo sì, questo è sicuro. Però se lo dici perché Lui lo dice in te. Io in loro e voi, io in voi e voi in me. Capitolo 17 di San Giovanni. Quindi vedete che nel sì di Maria si sta ripetendo il sì di Gesù. Quell'eccomi del Verbo incarnato. Qui noi non contempliamo l'incarnazione, è per così dire velata sotto il grembo di Maria. Ma è quello di cui Luca intende parlare. Maria è il santuario, ma è più importante quello che c'è dentro il santuario. Ed è ciò che è del santuario che santifica il santuario. E così i nostri corpi, e vorrei farvi osservare che l'anima, cioè la nostra psiche, dice San, che è una facoltà razionale, è creata. Dice San Tommaso: unica forma corporis, l'anima è la forma del mio corpo, e nel mio corpo, che è consustanziale alla mia anima, dimora lo spirito, che non è consustanziale all'anima del corpo perché viene da Dio, ma dal di dentro, innerva e informa. E come voi sapete, lo insegna Aristotele, la forma è ciò che dà compiutezza alla materia informe, cioè indeterminata. Poi dicono che la filosofia è passata di moda. No, non è passata di moda, va bene. E quindi lo spirito, che è da Dio, che è Dio stesso, perché lo spirito è Dio. Dio comincia a rivelarsi come monoteismo trinitario. Rivela le triplice relazione sussistente nell'unica divinità. In questa triplice rivelazione che sussiste nell'unica divinità, lo Spirito, che è Dio come il Padre e come il Figlio, rende noi veramente noi stessi, pur rimanendo Lui veramente Lui stesso. Perché qui parliamo di cose spirituali, esprimendoci in termini spirituali quello che è impossibile per la materia, per il principio di determinazione, io sono io, voi siete voi, non è nulla è impossibile a Dio, neanche di essere Lui in te, e quando Lui è in te, tu sei veramente te stesso, non diventi Dio, ma sei veramente te stesso. E così qui Luca ci sta dicendo: voi che ricevete lo Spirito perché state sitzen leben, state ascoltando la parola, state accogliendo la parola si sta facendo carne in voi. Lo vedremo domani, il Verbo si è fatto carne. E non per niente qui sotto l'ambone c'è Maria con il bambino sulle ginocchia, perché è la cattedra, è la sede della sapienza. Siamo nella chiesa dedicata alla divina sapienza, alla divina Sofia, che non è la Loen, venisse il dubbio. Capite di cosa stiamo parlando? Che battuta stupida, però mi è venuta così. Allora, anche perché la Loen ormai è una nave che ha navigato a lungo. Va bene, con tutto l'affetto, si capisce. Ma non è finita. Perché qui siamo nel gaudio dell'Annunciazione, perché lo Spirito, Paolo ai Galati, frutto dello Spirito è amore, gioia, pace e bontà. E pensate, la gioia, amore, gioia, pace, la tutta santa ricolma di questo. Ma come siamo stati ricolmi di questo noi quando abbiamo sentito la nostra vocazione? E doveva essere veramente incomprimibile, se con tutti gli sforzi che hanno fatto fuori dalla Chiesa e soprattutto dentro la Chiesa per farcela passare, alla fine non ce l'hanno spuntata. E vi garantisco che hanno fatto il possibile per farmela passare. Eppure c'è ancora. Perché? Perché abbiamo conosciuto il risorto. Ed è stato proprio l'esperienza del risorto che ha illuminato di gaudio i nostri giorni. Ed ha anche saputo farci stare ai piedi della croce. Ricordate che la maternità di Maria inizia nel gaudio, ma si compie ai piedi della croce. Non per niente è lì che la chiama donna, che non è un appellativo normale, ma è la donna, cioè tu generi il mondo nel dolore che patisci portando il mio nome. Perché come Gesù venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto, così quelli che sono di Gesù patiranno la stessa marginalità, la stessa esclusione, perché sentiranno su di loro, nel loro corpo, il peso della menzogna del mondo, perché venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto. E questo, state attenti, che succede anche a voi. Però noi siamo in grado di affrontarlo, perché prima di tutto non c'è il dolore, non c'è neanche il gaudio, prima di tutto è la potenza del vivente. Perciò Paolo, quando parla delle sue sofferenze, dice: siamo tribolati ma non schiacciati, siamo vinti ma non uccisi, portando sempre ovunque nel nostro corpo la passione del Signore, perché anche la vita di Cristo si manifesti nella nostra carne mortale. Perché l'annunciazione, le nostre annunciazioni, incominciano nel gaudio. Ma i vostri matrimoni, non, io mi auguro evidentemente che siano incominciati nel gaudio. E proprio perché sono incominciati nel gaudio venivano da Dio. Perché sennò sono incominciati in base a un calcolo, ma un calcolo non dà gaudio. Ed è proprio quello che vi dà la forza di tenere duro anche quando le cose si metteranno male, e prima o poi per tutti si mettono male, o con tua moglie o con i tuoi figli, nel senso che la vita non è solo sofferenza, ma è inevitabile la sofferenza, che tocca tutti quanti prima o poi in diversi modi, ma la porti proprio perché in te c'hai già la forza della risurrezione. Perché è vero quello che dice l'imitazione di Cristo: sine dolore non vivi tu in amore, senza dolore non vivi nell'amore, perché amore, mi fa tanto ridere, diritto al figlio, perché si pensa che un diritto al figlio sia un diritto a un godimento, a un qualcosa di bello. Il diritto al figlio è il diritto di soffrire per quel figlio, come sanno tutte le mamme. Ho mai sentito qualcuno che rivendichi il diritto di soffrire? Chissà perché. Ma vi risparmio una lezione di filosofia del diritto. Però per dire come siamo stupidi noi, no? Allora, capite come Luca ci sta dicendo: nella tua vita incasinata, perché sei tu la Galilea delle genti, eppure se sei qui, Sitzin Leben, nell'assemblea liturgica, e ascolti queste cose, e li ascolti perché ci credi, io ti dico, guarda in questo esemplare Maria tipo della Chiesa, guarda quello che è successo a te e impara a ripetere di nuovo quel tuo eccomi, perché lo spirito che ha mosso Maria è lo stesso spirito che muove anche te. E qui c'è una roba bellissima: si compia in me la tua parola, avvenga di me quello che hai detto. Il Signore ce l'ha insegnato nel Padre Nostro, di fatto lo dice in ogni Padre Nostro. Lui stesso lo ha ripetuto in Getsemani: Padre, se possibile passi da me questo calice. E noi possiamo dire, se possibile, ma non la mia, la tua volontà si compia. E prima di tutto lo ha insegnato a Maria. È il primo dei miracoli di Cristo. Non si può proibire all'architetto di costruire la casa in cui va ad abitare. E così la somma sapienza ha preparato per sé una dimora. Come abbiamo sentito nella prima lettura, tu prepari una casa a me. Può darsi che anche noi nella nostra vita abbiamo l'impressione di essere noi a preparargli una casa. Allora faccio tutte le mie devozioni, le mie opere buone, mi faccio prete, questo, quell'altro, così gli preparo una casa. Poi magari non è che tutte le stanze siano proprio a posto, ma insomma li chiudi, dici, vabbè, qui non entra. Ma dopo scopri che è lui che ti ha preparato una casa. Anche in un posto scalcagnato come è la sapienza, ma te l'ha preparata lui, e se te l'ha preparata lui, va bene così. Perché come dice il Salmo, un giorno nei tuoi atri è meglio che abitare nelle tende degli empi, e non so se mi spiego. E allora, conclusione, il risorto è la nostra casa, il suo spirito. Lui che fa di noi la sua casa, siamo tempio dello Spirito Santo, però ci fa anche dimorare in lui, che è la nostra casa. Allora dice, ma allora deciditi, perché è impossibile. No, nella materia è impossibile. Io non posso essere dentro una stanza e la stanza essere dentro di me, ma nello spirito sì. E questa non è una metafora, perché non c'è una congruità del linguaggio, è la realtà. Non sto deponendo il significato principale di una cosa, è che sto parlando di una cosa, di cose spirituali, in termini spirituali. E allora rallegriamoci. Questo Kaire, allegrati, c'è un qualcosa di più grande in te delle cose di cui che abitualmente tu vedi, di cui abitualmente tu ti lamenti e delle cose di cui abitualmente tu ti batti il petto. Smettila con sta menata e comincia a guardare quelle cose grandi e belle che sono in te, perché è vero, noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. E quanto più vedi questo, tanto più la tua anima si dilata, e infatti, come sapete, prosegue: l'anima mia magnifica il Signore, perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, ha guardato l'umiltà della sua serva. Dove per umiltà non è la virtù dell'umiltà, è la situazione nostra, siamo col culo per terra, e mi ha tirato su. Anzi, il Salmo, lo dico in latino perché sennò dite che dico le parolacce, il Salmo dice che il Signore erigens, che erige, che tira su, pauperem de stercore, che non è precisamente la polvere. Ed è la mia storia ed è la storia di tutti. E perciò, con la tutta santa, l'anima mia magnifica il Signore. Prendete la bella abitudine, finale moralistico, recitate 3 volte al giorno l'Angelus. È un piccolo rosario, è una memoria quotidiana dell'incarnazione, è un ripetere con Maria il nostro eccomi alla sua volontà.